Ciao a tutti, Radio Gamma 5, giovedì, ore 15 e qualcosa, la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, come ormai da 9 anni, da Radio Gamma 5. E Claudio è impegnato, si sta godendo le ferie, e perciò la trasmissione ci sarò soltanto io, sia oggi dalle 15 alle 16.30 e questa sera dalle 19 alle 20. Questa sera dalle 19 alle 20 dovremo avere ospite, come da diverso tempo, il nostro amico Ettore, e casomai dopo lo sentirò per la conferma, e di conseguenza potete avere informazioni e notizie per quanto riguarda il mondo celtico. Probabilmente avremo un altro aggradito ospite alla fine del mese, però appunto aspetto di avere una presentazione della nostra amica, che sicuramente è all'ascolto, appunto per quanto riguarda il 31 di marzo, che Claudio è anche lì in ferie e perciò ci sarò solo io in trasmissione, e coglierò l'occasione appunto per avere nella trasmissione serale un ospite che parlerà della religiosità nel mondo celtico. Allora, ricordo appunto che ci sono varie iniziative che riguardano appunto il mese di marzo e che sono appunto sia una goliardica sia una più rituale, che ha a che fare appunto con i riti del paganesimo. Da sempre il paganesimo si è incentrato sul discorso dei riti, delle celebrazioni dei riti, e soprattutto sul fatto che questi riti permettono e consentono di entrare in contatto con la natura, con le cose che sono attorno. I rituali possono essere sia individuali sia collettivi. Con l'avvento del monoteismo, i rituali si sono sempre più ridotti nel paganesimo a rituali, almeno per quanto si riguarda il mondo occidentale, a rituali privati. Negli ultimi decenni si sta assistendo al risveglio, alla rinascita, alla nuova manifestazione di rituali anche collettivi. Allora la Federazione Pagana appunto ha organizzato negli ultimi anni i 4 eventi fondamentali, che sono gli equinozi, primavera e autunno, e solstizio d'estate e solstizio d'inverno. Quello che andiamo a ritualizzare, a celebrare, a compiere nel mese di marzo, in coincidenza con l'equinozio di primavera, lo facciamo il 19 di marzo 2005 a Jesolo, presso il Bosco Sacro della Federazione Pagana. Chi vuole intervenire, chi vuole avere informazioni, chi vuole avere coordinate, altre notizie, può chiamare il 349-7554-994. Appunto per avere queste coordinate. Io voglio ricordare che gli equinozi e i solstizi rappresentano dei punti di passaggio, dei punti fondamentali di energia, di ricollegamento. Sono eventi appunto che hanno a che fare con una visione fisica come quella dell'astronomia, hanno appunto un qualcosa che si manifesta anche nella luce che noi abbiamo attorno, si manifesta con l'equinozio di primavera, con il risveglio della natura, con un cambiamento di luce, con un cambiamento di intensità e con tutto quanto quello che può essere legato alla natura e al suo risveglio. Veniamo da un periodo appunto invernale, da un periodo appunto di oscurità, in cui il sole dall'equinozio d'estate ha ripreso pian pianino, lentamente, a recuperare la sua luce, la sua luminosità, a fornire appunto la luce a tutti quanti noi, e di conseguenza appunto noi celebriamo questo, il momento in cui la luce vince, la luce si riafferma, ciao! Si riafferma e torna, di conseguenza usciamo da un periodo di oscurità che permette però di comprendere, di riconoscere che l'oscurità non è eterna, non è sempre infinita, ma è possibile appunto vincerla, superarla, e appunto venendo fuori da questa fase di oscurità si va verso il risveglio, verso la gioia, verso la festa. L'equinozio appunto di primavera rappresenta questo, significa questo, significa che l'uomo è capace di percepire gli avvenimenti che gli accadono attorno, le cose che gli sono attorno, che è capace di comprendere i segnali che i pianeti, gli astri e tutto il mondo della natura gli invia, lo percepisce, ricorda questo, manifesta questo. E uscendo appunto da un periodo di massima oscurità in cui siamo partiti appunto dal solstizio d'inverno, in cui il sole raggiungeva il punto più basso, noi siamo saliti e siamo tornati ad avere questa luce, e questa luce noi festeggiamo. Logicamente la luce non è soltanto un fattore puramente ambientale, è anche un qualcosa che è legato alla nostra esistenza. Il termine luce è un significato fondamentale che ci ricollega alla possibilità di osservare, di comprendere, di vedere. E noi sappiamo quanto sia importante che le persone abbiano una capacità di visione, di comprensione, di conoscenza. La luce è un fattore estetico che permette di entrare in contatto, di vedere, di percepire, di sentire, di avere tutto quello che possiamo avere rispetto alla vita. E uscendo appunto da questo periodo noi comprendiamo quanto sia importante ricollegarci ed entrare in contatto con questo. Perciò appunto la meditazione, l'oscurità, la meditazione del periodo invernale si va verso il risveglio della natura. 19 marzo, Jesolo, Bosco Sacro della Federazione Pagana. Dopo di questa, venerdì santo, venerdì 25, quello che i cristiani chiamano appunto venerdì santo, sarà la cena del musso in zona Bassano del Grappa. La cena del musso è una vecchia tradizione, chiamiamola così, e fu stabilita da me e da altri amici nel 1993. Nel 1993 venne a mancare un nostro caro amico, all'età di 60 anni, e decidemmo appunto di ricordarlo celebrando la festa, il venerdì santo con la cena del musso. Questa era un'abitudine, era una tradizione, una consuetudine che noi avevamo preso già quando il nostro amico era in vita e che era appunto negli ultimi giorni, negli ultimi anni della sua vita, malato, avevamo questo divertimento di fare questa cena del musso. Con la sua morte mi inizio di ricordarlo, perciò, scusate, sì, pronto? Pronto? Abbiamo appunto deciso di ricordarlo e di conseguenza dal 93 in poi abbiamo celebrato il venerdì santo proprio come memoria di questo amico. Certamente non è una cena triste, ma è una cena, chiamiamola goliardica, divertente, e perciò si è scelto per tutta una serie di motivi il musso. Già vi ho letto quella frase di Nietzsche, in Così parlò Zarathustra, in cui dice: ricordatevi di me festeggiando questa festa asinina. Ma anche perché quando nel 93 decidemmo di fare questo, ci venne in mente che c'era un graffito trovato a Roma, sul Palatino, in cui c'erano dei disegni che lottavano contro il monoteismo, che prendevano in giro il monoteismo, e c'era un crocifisso con la testa di asino e c'era scritto sotto: fa il tale, venera il suo Dio. E allora, legandoci con la lettura di Nietzsche, legandoci a questo particolare, abbiamo deciso appunto di scegliere la cena del musso. Chi è vegetariano, difatti durante la settimana ho parlato con degli amici che sono vegetariani, va bene, non è obbligatorio, non è dogma di fede mangiare assolutamente carne di musso, uno può mangiare qualcos'altro. Appunto, allora l'appuntamento è a Marostica e poi ci sposteremo nel ristorante che è lì vicino. 25 marzo, venerdì santo, l'appuntamento è intorno alle ore 20, per chi vuole informazioni è sempre il numero 349-7554994. Questi sono, diciamo, gli eventi che hanno a che fare con la nostra trasmissione, con le varie iniziative, sia iniziative religiose sia iniziative di altro genere, che noi stiamo realizzando da molto tempo. Allora, siamo partiti parlando dell'equinozio di primavera, ricordando appunto che è un evento religioso che ha a che fare appunto col paganesimo, che rappresenta appunto un ricollegarsi con la natura, con il mondo, ma ogni pagano deve essere sempre attento a quello che gli avviene attorno, a quello che accade, a quello che percepisce, a quello che sente. Soprattutto un pagano non può essere svincolato dalla realtà, dalle cose che gli succedono intorno. E purtroppo, e io dico purtroppo, il fattore religioso è un fattore dominante che si sta concretizzando in maniera anche acuta nella nostra realtà. Voi sapete appunto che noi pagani abbiamo sempre detto che molte volte il paganesimo si può definire per via negativa, cioè in che senso? Dire quello che non è. Noi sappiamo che come pagani il nostro punto di riferimento, il nostro cardine, la nostra base, il punto essenziale è sempre l'uomo, il diritto degli uomini, degli individui, dei popoli, delle persone a essere se stessi e a scegliersi fare le proprie scelte. Nel paganesimo l'imposizione, la sopraffazione è un qualcosa che gli è estranea, che non accetta, che non conosce. Non esiste nessun Dio che abbia la forza di imporre e di sottomettere le persone. Non esiste un Dio che ha bisogno di uomini come gregge, ma esistono divinità, molte divinità, che hanno bisogno di uomini attorno a sé che siano all'altezza di essere delle divinità anche loro. Scusate un attimo. Bene, allora, ricordiamo un'altra cosa. Di conseguenza appunto stiamo assistendo a che le tematiche religiose diventano tematiche sempre più importanti, sempre presenti. Purtroppo queste tematiche non sono legate a una visione di liberazione pagana, di libertà dell'individuo, dei popoli, delle comunità, ma sono legate a fattori di imposizione, a fattori di sopraffazione. Moltissime volte questa trasmissione ha ricordato i casi di pedofilia nella Chiesa Cattolica, che, ricordiamo, l'attività della pedofilia rientra tra i canoni religiosi del monoteismo. E cosa succede? Che noi in questo momento in Italia abbiamo un panorama che è abbastanza significativo per quanto riguarda il referendum sulla fecondazione assistita, in cui i monoteisti hanno imposto tramite astuzia e abilità un qualcosa nella nostra società, in cui per fortuna alcuni si stanno ribellando e si arriverà a un referendum che spero porti all'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita. Però quello che viene sottaciuto sono vari comportamenti che i cristiani e la Chiesa Cattolica tengono. E tornando sul discorso della pedofilia, cosa succede? Che mentre noi abbiamo i vescovi che sono impegnati a scaricare sulla società le loro follie, le loro pazzie, le loro sofferenze con leggi come quelle sulla fecondazione assistita, io ricordo sempre che il nostro invito, anche come Federazione Pagana, è che tutte le persone vadano a votare il referendum, si presentino al voto e che tutti quanti siano coscienti di cosa rappresenta questa legge, di cosa significa, di quale significato introduce nella nostra realtà. Bene. I monoteisti vogliono imporre questa legge, ma fanno qualcos'altro. La pedofilia è una piaga che è enorme. Recentemente un settimanale cattolico americano ha quantificato in 750 milioni di dollari quello che fino adesso la Chiesa Cattolica deve sborsare negli Stati Uniti per i vari processi di pedofilia. Cosa succede? Che di fronte a una situazione del genere anche altre cose si stanno muovendo, e siccome la responsabilità nella Chiesa Cattolica non è del singolo prete pedofilo, non è dell'individuo, ma è un qualcosa che parte da un punto di vista gerarchico, man mano, risalendo la catena di comando, come si direbbe con termini militari in voga, si capisce che questa catena di comando porta i massimi vertici, cioè coinvolge tutta la struttura. Certo, noi non ci interessa fare un'analisi dettagliata della struttura, noi ci interessa sapere che è un principio che informa questo comportamento. Ebbè, ricordo, visto che le telefonate sono aperte. Sì, pronto?
Là, ciao.
Ciao,
bene.
Ciao.
Guarda che a proposito che te mi dicevi del pedofilia adesso, Pararie ha detto della nostra comune amica che in zona Codroi poi abbia arrestato, scusate, 25 anni, animatore, faceva il DJ delle feste in parrocchia per i bocce, che sta in casa un bel po' che foto delle bocce spogliai.
Beh, no, non sarebbe la prima notizia, non sarebbe il primo caso, insomma.
Beh, ma sì, ma sempre dentro quel giro là delle parrocchie viene,
sì, ma
uno che già viene un altro che le già segnalà i carabinieri perché ti a fare gingilli, mostra dei gingilli. Pertanto non so, vedi che bella zona che neanche parla.
Sì, ma infatti sai quei casi, ad esempio, che sono successi anche ultimamente a Milano, casi del genere, sono successi anche a Brescia, cioè sono successi in varie parti, anche a Feltre, le organizzazioni, chi ha a che fare con i ragazzi, stranamente ha sempre un atteggiamento di violenza, di sopraffazione. E a questo punto, essendo poi anche cose che non li fa il singolo, ma li fanno anche gruppi di persone, implica chiaramente che c'è un qualcosa che porta queste persone ad agire in questa maniera, un qualche cultura comune, un comune denominatore che gli dà questa spinta. Comunque, grazie della notizia, se poi riesci a recuperare qualche informazione più concreta in questo senso, ne daremo giustamente più pubblicità e più notizie, insomma.
Bene?
Stai
bene.
Bene, ciao. Ciao, ciao. Come vedete, purtroppo negli Stati Uniti le notizie si diffondono facilmente, in Italia queste notizie non vengono toccate, ma anche perché non vengono toccate. Voglio prendervi, leggere un piccolo trafiletto, piccolo, io che sappia, questa notizia è uscita sul Corriere della Sera e sul Gazzettino, logicamente non ha avuto un grande richiamo, non ha avuto grande spazio, non ha avuto grande pubblicità, ma è stata appunto silenziata. Sì, pronto? Pronto?
Non dico il mio nome, per cortesia, se posso.
Sì, d'accordo.
Volevo solo chiedere, no, se secondo voi, cioè, tutta la Chiesa è colpevole di questo o solo una parte?
No,
mi spiego. Siamo... Se dentro una parrocchia ci sono magari, dico la mia, perché
sì,
sono d'accordo, io vi ascolto sempre, sono anche amico di Franco Cararo, però dico certe volte, no, ipotesi, su 200.000 preti,
sì,
se tre o 4 o 5 sono così, cioè deve pagare tutta la Chiesa?
Sì,
mi chiedo mi chiedo io, capisco che loro nascondono perché gli artisti devono nascondere queste robe qua.
Ecco, un primo dato statistico, da dati che si posseggono negli Stati Uniti la percentuale è oltre il
3. So che lei è molto perfetto, coerente, tutto, però solo una cosa, no?
Sì.
Mi sembra che gli Stati Uniti o America, come si vuole, è più esposta a queste cose, cioè non so, la Chiesa italiana è uguale alla Chiesa americana?
Dal punto di vista dottrinale sì, dal punto di vista di potere no.
Come ecco, tutto qua.
Sì.
Voglio dire, è da fidarsi di queste parrocchie o da non fidarsi? Siccome io ho due figli e sai, a volte li lasci là, te senti questo quadro, quest'altro te lo senti a... Cioè uno dice... Come faccio a tutelarmi io? Questo dico.
Beh, sai, se tu riusci a farli frequentare realtà diverse, alternative, di cui ho maggiore
conoscenza. A volte è anche difficile, sai.
Sì, cioè, sì, lo so.
Adesso non so se lei è papà o no.
No, io non ho figli.
A volte non è facile, se uno gioca a calcio, ipotesi, no?
Sì.
Non tutti può andare a giocare al Fasolo che si paga 400 euro.
Sì, lo so.
A volte, sai, dico per esperienza mia, perché anch'io, cioè, non so che sia credente, però cioè, ti lasci là, che due o tre orette, quattro, ci trova tre amici, ecco che subentra sto deficiente, sto monaco, cioè, almeno come che sia, che sia prete, che sia un cuore, quindi dico, capito, che sia padovano, perché mi sarei il primo per la pena di morte per questa gente qua, anzi, dai miei amici.
Se vedi, questo dal punto di vista individuale sono d'accordo con te, capito? Che uno ha la rabbia, però uno deve chiedersi perché questo avviene.
Ecco, esatto, però certe volte, cavolo, mi preferisco che mio figlio, che ha 15 anni, vaga là, che no, il vaga per dire, non so, a una festa, a una messa nera, questo voglio dire, ecco il discorso. Però è un po' un problema perché te lavori.
Sì, beh, diciamo che molti sacerdoti si autocastrano da soli, cioè nel senso che reprimono queste cose.
Sì, ho visto parecchi, chiamiamo i preti, come che vogliamo, cioè, bisogna stare molto attenti, perché te pensi che dopo, ha detto fatto, ti trovi queste situazioni qua. Vi ascolto per radio, sempre con piacere, saluto.
Grazie, ciao.
Sì, difatti la realtà si è enorme. Io voglio ricordare che pochi anni fa è successo qua proprio nel Padovano il caso di Taggi di Sotto, in cui 2000 persone denunciarono il fatto che i loro figli furono bistrattati e maltrattati in strutture ecclesiastiche. Sei pronto?
Sì, ciao, sono Pagnino.
Ciao.
No, adesso qua, che rispondo? Mio sto qua.
No, non è piano. Non mi piace la polemica fra ascoltatori, neanche fra conduttori. Perciò,
come gli ha fatto una domanda, io dico che i spacciatori del particolare gli ha fatto un voto di obbedienza al vescovo, i preti.
Cioè, la scala gerarchica, diciamo, è la scala di comando, dai.
Per cui, quando uno fa un voto di obbedienza, non è più una persona libera.
Esatto.
Chiunque deleghi un figlio a una persona che è condizionata deve assumersi le proprie responsabilità.
Deve correre quel rischio.
Che dopo quel rischio sia minore di altri rischi.
O che non avvenga mai, è un altro problema.
Ma indipendentemente, perché quando uno soccombe, opprime sempre qualcos'altro.
Sì, esatto.
Non lo opprime il più forte. Si uga un fiume forte, non ha problemi. Però si uga un fiume debole, giustamente quello che ha subito violenza perché si inchina di fronte all'autorità.
Sì.
Cioè questo non è uno che ha percepito la realtà, no, questo è uno che ha scelto.
Non è che lo faccia consciamente perché rendi conto che esistono tutta una serie di condizioni sociali, culturali, ambientali ti portano a questo, insomma. Adesso, anch'io ho combattuto perché i miei nipotini non andassero in parrocchia, però mio fratello ha scelto di mandarli, però non posso imporgli di non mandarli, capito?
Ma che se mi come fiore, che va a suonare in chiesa, perché va a suonare, piace la chitarra, e va a suonare in chiesa. Ma è già passato quando che sente le prediche.
Per fortuna che prende sonno.
Cioè, ma ho mandato e ho trovato che c'è un gruppo che suona e suona là. C'è chiaro che questo condizionamento, perché io riga delle strutture, come hai detto, che altro sia atletiche, che se dal patronato, e che io rico questo impara a tenere il gregge, è il suo mestiere.
Sì, e che lo fanno anche con intelligenza e abilità.
Ma chi che coscientemente che ha messo al mondo un fiore, non per sfogo del cazzo, ma perché che ha deciso di dare una vita a qualcuno e ha il dovere di dare e condizioni perché questi realizzano una parte non solo fisica. Cioè, quando chi lo mette dentro una struttura religiosa bisogna che si assuma la
responsabilità. Sì, ma devono essere coscienti, cioè loro possono anche fare, nessuno glielo impedisce, però devono sapere che questo rischio corre, insomma.
La non si può delegare. Mi quando come pare da piccolo leggevo un libro rock and ball, e le andavo a mandare al prete E il prete che ha detto, mica capito, ma ti sono detto, metto messo al mondo, Dio il prete.
Può darsi il prete?
Cioè, perché se no, sentite, il prete ha detto qui, lei o Dio, dopo te decidi. No, esatto. Perché io che avevo detto il prete, basta. Ma, oh, cioè, dopo, ognuno è libero di fare sì. quello che vuole, perché effettivamente è la possibilità di evolvere o di involvere, ognuno ha la propria.
Sì, ognuno può fare la scelta, esatto.
Esatto, cioè, quando che ti parli di divinità, esè, delle forze energetiche che all'interno della Terra, esè, il sistema planetario cosmico ha delle forze energetiche a cui le persone che sei evolute può accedere, chiede chiami Giove, Venere.
C'è un problema, cioè non è che può, cioè, esiste la volontà della persona, cioè,
esatto.
Ci sono però anche la persona che si annienta sceglie di annientarsi,
esatto.
Però logicamente non può, chi sceglie di andare in maniera diversa non può sottostare o accettare che gli venga imposto questo modo di fare, capito?
Chi vuole evolvere non può sottostare a nulla che ci sia in questa Terra, perché deve connettersi con qualcosa che è dentro di you e che se connette con qualcosa che è fuori di you. Chi che se connette a me, a te, a radio, al partito, è una persona fallita. Stop.
Esatto, la dipendenza è sempre pericolosa perché crea solo schiavi e solo dipendenza.
Beh, l'unica possibilità è quella che è una persona liberata, evoluta, ma questa non crea una dipendenza, perché se te vea il maestro l'appare solo quando che l'allievo è pronto, quando.
Ma bisogna vedere se esistono maestri. Il problema è che se esistono maestri, cioè io.
Dal punto di vista mio, che sei delle persone che ha superato e a grotta, mi sono a fora, per cui faccio parte della roba.
Tu sei uscito, però non puoi essere maestro, cioè nessuno che tu puoi puoi dare l'esempio di quello che sei.
Sì, ma mi posso dare l'esempio, a me non darò mai di che uno fa a strada che ti dico mi.
Esatto,
ma
non puoi.
Pifero, se vedrò uno che è in difficoltà, che dico, guarda che siete voi. Puoi fare così, t'attento, te che metti in fianco e quando vedi che devi andare nel burone te che è una spinta, ma se quello vuoi andare nel burone mi metterò in là.
Esatto, è una sua scelta.
Bonte,
saluto. Bene, ciao.
Ciao.
Sì, è un punto importante capire che non si può essere salvatore degli altri.
Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Sì, ciao, mi piace di ascoltarle, no?
Sì.
E vuol dire anche a mia. Allora, tante volte mi sembra che, non so, mi sembra di dici robe giusto, ma mi sembra che adesso di ascoltare qui di Lega tante volte.
Non è una trasmissione politica, è una trasmissione religiosa questa.
Se no, ma vuoi fare un piccolo paragone?
È un paragone che lo trovo, cioè che mi è antipatico.
Dai, tanto se mi dire a mia.
Sì, dai, di pure.
Oh. Allora, il discorso di ogni erba un passo, no?
No.
Che non sta in cielo in terra.
Assolutamente no.
Cioè, un prete è pedofilo, tutti i preti sono pedofili. Come che
Gesù Cristo era pedofilo, lui è il modello della Chiesa.
Uno che viene da Permo, Giunteron, tutti qui che viene da Permo.
Assolutamente no, assolutamente
cioè,
no.
Non sta in cielo in terra.
Uno fa una scelta nella sua di diventare sacerdote.
Sto ascoltando questo che sinceramente non so neanche a me se ascoltare o cantare canale, ascoltare musica a questo punto.
Vabbè, se vuoi ascoltare musica, ascolta musica.
No, ma o se fa un ragionamento come che si dice che cammina.
Allora, vedi, diventare cristiani, diventare cristiani è un discorso ben diverso, significa fare delle scelte, comprendere delle cose e accettare dei dogmi. Nascere in un certo posto non lo scegli te, di conseguenza non si fa la discriminazione in base a dove sei nato, a che popolazione appartieni, ma in base alle scelte che fai nella vita. Di conseguenza, se tu fai
questo qua lo stai facendo lo altri?
Cosa?
Stai dicendo che.
Cioè, uno non nasce mica cristiano?
Anche negli Stati Uniti. Cioè,
no, anche in Italia.
Se tu sposare 750 milioni di dollari per contestare sì. la pedofilia, logicamente a questo punto, siccome che la Chiesa italiana se li fa con gli Stati Uniti o viceversa, la Santa Chiesa, i preti italiani, se vuoi.
Sì, sono più bravi a camuffare la cosa. Sono più abili, hanno più potere. Scusa, basta pensare a quello che stanno facendo con sul referendum della fecondazione assistita.
Guarda, tante volte. No, va la futura verità, forse è meglio che ascolta musica che
bene.
Con me, perché.
Sì, però sei qua in linea, cambia pure canale, cioè se tu mi chiami qua a questo punto significa che mi devi ascoltare musica, mica mi devi chiedere il permesso, va a ascoltare musica se ti dà fastidio questa cosa.
Stavo girando canale, ho detto, ma sta qua che sto ascoltando, cosa c'è, una cazzata o una roba vera?
Vabbè, tu non sei che stabilisci la verità.
No, pensavo che fosse scherzo qua a radio, che c'è certo che ambizione.
No, vabbè, scusa, se tu vuoi fare comico non è quella permissione di comici.
Che sei proprio cazzata le hai, perché ci si...
Vabbè, tu cosa stai dicendo? Tu cosa stai dicendo?
Vabbè,
vai ad ascoltare la musica che è meglio, dai.
dedica un voto sola,
sì, beh, tu dedicami 2, 3, 4 che forse vai, vedrai le cose meglio, insomma, forse hai bisogno,
magari le passa prima
e te cosa non ti passerà mai, purtroppo. Ciao.
No, ecco, sul discorso della pedofilia, allora, voglio ricordare una cosa. Notizia, è apparsa solo sul Corriere della Sera, il gazzettino del 5 marzo del 2005. Caso pedofilia, scrive il Corriere della Sera. Il Vaticano alla RAIS, aiuto per il processo. Il segretario di Stato del Vaticano, Cardinale Angelo Sodano, ha chiesto al segretario di Stato, Condoleezza Rice, durante la visita in febbraio dell'8 febbraio scorso, che il governo americano intervenga sulla causa per pedofilia in discussione davanti alla Corte di Louisville nel Kentucky, nel quale il Vaticano è chiamato a rispondere economicamente per gli abusi compiuti nella diocesi locale. La Santa Sede ha fatto presente al Dipartimento USA la sua posizione di Stato sovrano e sostiene l'immunità come previsto dalla legge internazionale. Ecco, non dicono no, non abbiamo commesso pedofilia, però ci deve tutelare in quanto rappresenta un nostro modo di manifestarci e di comportarci. Questa è una notizia importante che logicamente soltanto pochi quotidiani hanno riportato. E questo significa chiaramente cosa si vuole fare, dove si vuole arrivare.
Sì, pronto?
Ciao.
Bene, sì.
Niente, ti ho interrotto.
No, comunque ho terminato perché la notizia era breve, purtroppo.
Sì, preso il gazzettino.
Sì, sì, il gazzettino l'ho preso, comunque l'ho letta dal Corriere della Sera, così.
Sì. Niente, si vede che non va bene queste trasmissioni qua.
No, non vanno bene.
Non va bene, no. Penso poi che siamo di rientrare nella settimana, no?
Sì.
Sì, non so cosa che vuoi che... Che prove, insomma, che vuoi, basta leggere i giornali, non so, insomma.
Sì, ma basta che guardare attorno, ascoltare, vedere e percepire. Sì,
ma dopo che dice, no, il desiderio di farsi martiri, palestri, sì, da Dio. Cioè, quando che uno dice no, non voglio essere aiutato, no, bisogna che ti aiuti perché devo andare in paradiso, capito? Cioè, ho constatato veramente, cioè, che l'aleatorio, capito?
Sì.
Desiderio perché non è l'aiuto materiale che ti viene a te, che viene a me, no? È me che do un aiuto per entrare in paradiso, capito? Per permettere aiutarmi, per permettere questi qua mi aiuti, che se verso le porte, capito? E questo è scopo ultimo. Come ti ho detto, 2000 anni di sonno, 2000 anni di depressione, c'è poco da fare, siamo ancora dentro in che periodo qua, insomma.
Sì, beh, il periodo appunto dell'Inquisizione che non finisce mai e che qualcuno vuole appunto riproporre.
Che sei libri che non ti trovi, che sei ancora libri che non si trova,
Sì.
Ancora titoli che non si trova, che sei cinema che non si fa, che sei spettacoli, che sei film che non si vede. Perché è logico, no? Adesso io ho finito anche Notte con Zeus, stasera e domani dell'ultima puntata.
Sì, ma se tu pensi che tanto per dare una battuta di come si arriva a che livelli, ci sono trasmissioni televisive che sono state cancellate per lasciare spazio alle notizie sulla salute del Papa.
Esatto.
Tipo fuori orario, sì. Su Rai 3, non è andata in onda per 2 settimane perché si pensava che il Papa peggiorasse o morisse, o di conseguenza per questo motivo si è bloccata una trasmissione.
Esatto.
Fatta poi tra l'altro a orari impossibili.
Sì, appunto.
Cioè, non era fatta da mezzanotte in poi, insomma.
Sì. Ma ti vedi qua, insomma, come che agisce anche i media, stampa, a parte che la televisione guardo e vedo poco, insomma, non è che mi interessa, adesso come te sei, insomma, ecco, niente, stamattina sono andato a trovare quello di Hillman, l'ultimo.
Sì, ma devo ancora recuperarlo.
Terribile amore, è ben un bel coso, e se parla appunto in una pratica,
Sì, della Delphi.
Della Delphi.
Si chiama il libro?
Un terribile amore per la guerra.
E parla della guerra.
È stato pubblicato già negli Stati Uniti nel 2004, l'anno scorso.
Sì.
In ultima dice sulla spiegazione, ma la guerra in quanto tale rimarrà finché gli dei stessi non se ne andranno. Cioè, questa è la introduzione di copertina.
Sì. Sì, il risvolto di copertina o la quarta di copertina di solito dove mettono queste presentazioni.
Esatto, dopo che comunque parla appunto dei vari personaggi, Twain, Tolstoi, Foucault, Hannah Arendt, Vietnam, parla della guerra, di Kant, insomma tutti qui che ha formato e partecipato, diciamo, nei secoli, nei suoi ultimi secoli qua, insomma, 800, 900 personaggi.
Sì, bene, sai, il gusto della guerra sappiamo benissimo che è una violenza, sarà sempre presente nella nostra vita, l'importante è saperla controllare, dominare o viverci con questo, insomma.
Sì. Ma comunque, ragazzi, è bello sto qua proprio perché appunto, beh, insomma, tutti i esempi qui di Hillman, comunque, inerenti al... Dopo ho trovato un altro... L'invenzione dell'antico Israele, la storia negata della Palestina e della Etzig. Questa è storia, non sei adesso che diatribe adesso
ultima
di guerra Israele, questa è proprio della Etzig, in che modo gli studi biblici hanno contribuito a negare ai palestinesi il loro passato.
Sì, ma infatti se tu pensi a quello che dice la Bibbia dei Cananei, dei Filistei, ti puoi immaginare, insomma, cioè la pratica non è di oggi ma di sempre, insomma.
Kate Whiteland, Kate Atom è professore ordinario, capo del Dipartimento dell'Università di Stirling, ha dedicato buona parte della sua carriera accademica alla storia dell'antico Israele e della Palestina. Il suo attivo articolo libri di Emergence, Early Israel, Historical Perspective. E insomma, sarà un altro... Ecco, niente, insomma, d'accordo così, Niente, devo telefonare.
No, grazie per le indicazioni.
Sì. Adesso ti lascio andare avanti perché no, così, ho tante robe da dire.
Tranquillo, non ti preoccupare.
Sì.
Bene.
Ma magari ti hai in testa tante robe da dire dopo magari che ti telefoni.
Non ti preoccupare, insomma, sì, cioè, nel senso che
ancora.
Quando le cose ti vengono in mente sai che il telefono è aperto.
Sì, okay.
Bene, ciao Ivano.
Si ricorda il numero di telefono, ci sono 049. 700 049
7838, sì, pronto?
Pronto, buongiorno signore, sono Alessandro. Parlando di Dio, Dio della guerra, Dio della droga, Dio di ubriachi, Dio di gruppi, Dio di paroni. E in realtà, di tutti i Dio che in realtà non avanti qua, il costatema nella nostra radio, che sei un parone, quello che sei il parone, che il parone è quello il potere pubblico e i preti che comanda. E dopo gli annici e i gruppi, lui vuole che si faccia i gruppi, perché il potere pubblico si è tolto perché vuole imbiarrarne questo cianque. E ora i gruppi, va a drogare i gruppi, perché siccome il potere pubblico non va più nessuno, perché non gli va a farsi drogare, gli vanno i gruppi.
Comunque grazie per l'indicazione, perché, grazie Alessandro, ciao.
Bene, abbiamo ascoltato appunto Alessandro che ha ricondotto la polemica su un discorso di attualità. Bene, allora vorrei appunto parlare di una cosa che ha a che fare con l'attualità. E prendo, tornando al discorso iniziale, vediamo che c'è una nuova telefonata. Sì, pronto?
Sì, ciao, sono Marco. Volevo che mi spiegasse un signore che ha detto che è meglio ascoltare radio, ma quasi che consiglieria anche Radio Maria. No, perché anche a me ascolto qualche volta, perché bisogna veramente ascoltare tutto.
Perché come medico vescovo di Genova, scusa,
Come Francesco?
Come medico vescovo di Genova?
Col vescovo di Genova?
Bertone che ha messo in dubbio i fatti di Mediogore.
Sì, durante la trasmissione Porta a Porta. Sì, l'ha messo in dubbio, anzi, si è scontrato con uno là in studio, che tra l'altro è un giornalista, ha fatto diverse trasmissioni televisive, io lo chiamo il Madonaro, che è un Madonaro, e insomma, addirittura portando proprio delle constatazioni, cioè che la scienza avrebbe fatto, non so, delle analisi durante la visione, mentre insomma i veggenti hanno le visioni, la scienza dimostra che insomma ci sono dei fenomeni paranormali eccetera, no? Presenti in quei momenti, e il vescovo là gli ha contestato anche questo, ha detto che ci sono state altre insomma ricerche fatte da scienziati, altri insomma, e ci sono stati risultati completamente diversi, insomma se le sono un po' dette di santa ragione, sai, un po' con la bocca di
come ad esempio il discorso quello che hai scritto sulle posizioni delle missionarie, che qualcuno usarono delle nuove pellicole sperimentali in cui risultò che la Terra di Calcutta era più luminosa. Il tecnico pensava di fare un elogio alla casa produttrice delle pellicole, invece il regista faceva tipo dicendo come è un miracolo.
Quello sì, ma i cattolici miracoli ne vedono dappertutto, sono un miracolo loro stessi, no? No, volevo solo dire a quel signore là, se mi spiega perché in Italia esiste, tra l'altro visto che adesso si parla di percentuali, perché si vorrebbe con la percentuale giusta fare... e saltare il referendum, no? Se mi spiega sta percentuale, in Italia c'è più del 90% che sono cattolici, adesso forse E come mai c'è il 20% di praticanti? Cioè 20% di praticanti vuol dire di gente che va a messa almeno una volta regolarmente la domenica. Tanto per dire, perché visto che lui non sa, non vede niente, no, non vede niente, e vediamo se queste realtà insomma le vede. Poi per il fatto, per esempio, se in Italia i preti sono pedofili tanto quanto sono i preti degli Stati Uniti, basterebbe mettere assieme, no, tutti quanti gli articoli che sono usciti sui vari giornali, sulla stampa, eccetera, tutte le notizie che abbiamo sentite, metterle assieme in fila, no? Scommetto che partiamo da uno e metteteci voi il numero, poi, ecco, se li mettiamo in modo ordinato, li contiamo, vediamo se poi veramente tirando le somme, qui in Italia si può dire di stare tanto tranquilli, insomma, che... Però è una cosa quella che mi fa veramente pena un po' su questa faccenda, è che spesso succede che quando si sa, dico si sa tra loro, tra preti, tra vescovi, quando sanno che un prete ha un problema del genere, non è che sono loro a tirarlo fuori, cioè a levare la mela marcia dalle marce. Si è saputo anche durante certi processi, eccetera, anzi sono stati fatti proprio certi processi a certi prelati perché coprivano, coprire vuol dire lasciare nel loro posto a fare quello che facevano e quello che hanno continuato a fare.
Esiste Marco una direttiva di Giovanni XXIII del Papa Buono che dice che la Chiesa si deve impegnare al massimo per evitare che ci sia lo scandalo.
Sì, beh, ma poi la Chiesa ha sempre avvocato a sé questa problematica, anche questo, come si può dire, queste indagini, eccetera, e le vuole fare la Chiesa, ma è la stessa cosa che non so, come adesso per la faccenda di Sgrena, no? Hanno nominato una commissione, chi è che dirige una commissione? È un funzionario americano, ma santo Dio, ma dalla un giudice esterno, dalla un giudice, non so, di un tribunale di pace, di un tribunale per i diritti, e non so, oppure per...
Il fatto che, ad esempio, il cardinale Sodano vada dalla RAIS e dite cercando di mettere una pezza ai processi per pedofilia, mi sembra chiaro quale sia il livello di coinvolgimento e di...
Sì, poi, esatto, poi tutto... E poi, magari auguriamoci che la Chiesa italiana sia priva di questi che sono crimini contro l'umanità, anzi, ai bambini... Poi una cosa volevo dire, perché adesso, visto che hai parlato anche del referendum, di Ruini, eccetera, perché si chiede ai cattolici di non andare al referendum, di farlo, cioè, al limite, perché non fare una competizione, cioè, dove dire, andate, votate, informatevi, esprimete il vostro giudizio, che sia, vabbè.
Però... C'è il buon pastore che ti dice cosa fare, le pecore devono obbedire.
Ecco, allora... E Ruini ha detto che ci sono delle normative in questa legge che sono talmente difficili, talmente complesse, che la massa, chiamiamola questa brutta parola, che la maggior parte della gente non è in grado di capire e quindi di conseguenza dare un loro parere, insomma, no? E quindi esprimerlo attraverso il voto. Ma dico io, non è invece che tengono invece molto conto di qualche anno fa quando si è andati a votare per l'aborto e per il divorzio, che dal 60 al 70% i cattolici hanno votato a favore di queste leggi, per cui se anche nella normativa per esempio della fecondazione artificiale ce n'è una tutta particolare che riguarda la fine degli embrioni, no?
Sì.
Perché ci si pone tanti, cioè perché la Chiesa ha tanto paura quando sa, tra virgolette, che non può contare su se non su un 20, un 10-20% di adesioni da parte del mondo cattolico alle loro insomma proposte per condizionare il voto dei cattolici, quando sanno che se si andasse veramente a confronto libero perderebbero nettamente, perché l'esperienza ce l'hanno e in Italia sono stati fatti questi, e allora ricorrono a questa idea che probabilmente dicendo non andate a votare cattolici sperano di sommare questo numero a quell'altro numero di quell'altra parte che non andrà a votare, perché se anche non sono cattolici non gliene frega niente, insomma, di un referendum del genere, e quindi è loro che si credono forti, hanno l'unica possibilità, l'unica carta, se la giocano in questo modo, ecco, tutto qua. Mentre io avrei voluto veramente che Ruini si fosse rivolto a un mondo cattolico, quindi a un mondo di persone istruite, convinte, e che avessero dimostrato con un voto in sì o no, e che avessero dimostrato veramente la loro adesione e anche la loro religiosità, la loro fede, la loro convinzione. Insomma.
Beh, scusa, il caso dei preti profili americani mica li hanno rimossi, no? Gli hanno detto quando inizia la Rice cerca di mettersi sopra una pietra, cerca di farla passare, insomma, dacci una mano, insomma.
Vabbè, ma poi secondo te, Francesco, qual è il problema che se uno Stato, all'interno di uno Stato, non so, come l'Italia, venisse approvata una legge come la vuole, non so, i radicali, come la vogliono, come la vuole la maggior parte della sinistra, o come la vogliono quelli che vogliono modificarla, ma che cosa comporterebbe, non so, che nella vita sociale delle persone cosa succederebbe, un aggravamento del
assolutamente niente,
ammazzeremo tra di noi, non lo so, grazie, ti saluto.
Bene, ciao.
No, difatti appunto voglio dare anche una dimostrazione di cosa ha sempre portato la Chiesa Cattolica, il Cristianesimo e gli insegnamenti di Cristo, perché ricordiamo che la Chiesa Cattolica applica la lettera agli insegnamenti di Cristo. Si parlava appunto della fecondazione assistita. Io vi vorrei prendere una piccola parte di un libro che parla dei discorsi alle ostetriche di Pio XII, 1951 e 1956. Nel dopoguerra italiano, il momento in cui la ricerca scientifica sembrava avviarsi a liberare la donna dal parto doloroso, la Chiesa intervenne esplicitamente. Pio XII, in due famosi discorsi, uno del 1951 rivolto alle ostetriche e uno del 1956 rivolto ai ginecologi e docenti di ostetricia, ribadì il no cattolico alle ricerche e alle sperimentazioni del parto in anestesia. Il Papa approvava la ricerca sul parto psicoprofilattico, pur con un avvertimento che, aperte virgolette, messo di fronte alla scoperta scientifica del parto senza dolore, il cristiano si guarda bene dalla mirarla senza riserva o dall'utilizzarla con premura esagerata, chiuse virgolette, questo è quello che dice Pio XII. Teniamo presente che questi discorsi venivano rivolti al personale medico e paramedico degli ospedali italiani, molto spesso strettamente legati al mondo ecclesiastico. Possiamo pensare come l'influenza combinata degli assistenti religiosi inseriti nella struttura sanitaria e di ginecologi ostetiche di estrazione cattolico abbia influito sull'esperienza di maternità delle donne che hanno partorito in tutti questi anni. Il Papa, nei suoi discorsi, sembra molto conscio di tutto ciò. Egli accenna spesso, infatti, alle confidenze che le ostetriche raccolgono dalle giovani spose e dalle giovani madri e ai consigli di cui esse sono richieste. Chi condannasse l'uomo a subire dolorose operazioni senza anestesia sarebbe accusato di crudeltà. Affermare che la donna non deve sottrarsi alla sofferenza del parto non pare che abbia suscitato particolare sdegno pubblico. La misoginia che spinge un papa, in accordo con la tradizione, a usare della Bibbia per giustificare la realtà ormai ovvia, ormai naturale della maternità dolorosa, non è infatti maggiore del generalizzato sadismo sociale che rende di fatto, ancora oggi per la donna, l'esperienza della procreazione un'esperienza di moltissimi casi di dolore, facendogliela vivere in condizioni pressoché intollerabili. La motivazione biblica rinforza la cattiva coscienza di una società che non fa nulla per sottrarre al dolore la donna, che ne deve, anzi, nella maternità sofferente, la condizione stessa della purificazione da una colpevolezza originaria dovuta al suo sesso, poiché, aperte virgolette, non fu Adamo ad essere ingannato, ma fu la donna che, ingannata, si rese colpevole di trasgressione, chiuse virgolette. E questo, appunto, è quello che succedeva, è quello che avveniva, è quello che veniva fatto, quello che veniva scritto, da un papa nel 1951 nel 1956 e si parla del parto appunto che doveva avvenire con dolore e che se la scienza offriva possibilità di lenire i dolori questo non doveva essere fatto ma doveva essere dato con molta parsimonia, con molto controllo. E ricordiamo appunto quello che dice il 1951-1956, non siamo secoli fa, non siamo nel Medioevo, non siamo nell'Inquisizione, siamo nel 1956. Papa Pio XII, messo di fronte alla scoperta scientifica del parto senza dolore, il cristiano si guarda bene dall'ammirarla senza riserva o dall'utilizzarla con premura esagerata. Ecco, queste sono le dichiarazioni che hanno contraddistinto uno che si ispirava alla Bibbia, uno che ha nella sua predicazione quello che dice Cristo, quello che dice appunto un Gesù Cristo modello di pedofilia e di violenza, e questo veniva applicato con discorsi non fatti alla gente qualsiasi nelle parrocchie, ma veniva fatto a chi poteva lenire il dolore a molte donne. Benissimo. Dal 1956 le cose non sono cambiate, ci ritroviamo dopo pochi anni. Pensate, 1956, io sono nato nel 57, non è passato neanche mezzo secolo, neanche 50 anni, e come notate le posizioni della Chiesa non sono cambiate. Sul discorso della fecondazione assistita stiamo assistendo a qualcosa di veramente forte. Ma io voglio ricordare che la Chiesa Cattolica si preoccupa ai cristiani di difendere un embrione, ma non interessa niente di difendere una vita. Abbiamo visto che sono più impegnate a cercare di fermare i processi di pedofilia negli Stati Uniti proprio perché devono adempiere a uno scopo religioso. Ma pensiamo a quello che è uscito anche di recente nel discorso della posizione della Chiesa Cattolica sul fatto della direttiva vaticana fatta nel dopoguerra, perciò dal 46 in poi, che vietava ai cristiani e ai cattolici di riconsegnare alle famiglie i bambini battezzati. E ricordiamo che i bambini battezzati vengono considerati un qualcosa di animale sottomesso, di animale marchiato. E questa proprio è la tendenza loro. Con il discorso della fecondazione assistita non è una legge che sconvolge la società, la cultura, e che ha a che fare con i singoli, con gli individui, con le persone. Ma leggiamo quali sono i quattro punti che il referendum sulla fecondazione assistita andrebbe a abrogare. E leggiamo una piccola scheda dal Corriere della Sera dell'8 marzo. Dice, abrogazione, i quattro punti. Il primo quesito vuole eliminare il divieto di compiere ricerche scientifiche sull'embrione. Significa che se un embrione viene creato all'interno di un laboratorio, non si possono fare delle ricerche scientifiche, non si può verificare se l'embrione è malato, se è sano, e che di conseguenza, non potendolo analizzare, possono essere impiantati anche embrioni appunto deformi. Bene, questo è il primo referendum. Il secondo, l'obbligo di creare in vitro non più di 3 embrioni per l'impianto in utero. Ecco, qui siamo di fronte a un fatto molto semplice. Sapete benissimo, e sarebbe giusto che le persone andassero a documentarsi sul come vengono stimolati gli organismi femminili a produrre appunto gli ovociti per la fecondazione. E di conseguenza già sottoporsi a quel bombardamento ormonale per avere gli ovociti rappresenta dal punto di vista fisico per la donna uno sforzo enorme. Benissimo, la Chiesa Cattolica disse ne potete produrre soltanto 3, solo perché 3, perché c'è la Trinità, ecco di conseguenza. Dice il terzo, poi tra l'altro considerato che ora non può essere analizzato e deve essere anche impiantato, perciò siamo anche alle violenze sulle persone. Sì, pronto?
Sì, ciao, ciao. Francesco Adriano.
Ciao.
Niente, ma io volevo capire un attimo, cioè questi praticamente continuano a imporre le proprie leggi, le proprie regole a tutti.
Sì.
Ma non è la stessa cosa, mio modo di vedere, cioè il fatto di iscriversi o partecipare a un partito oppure essere, diciamo, aderire alla Chiesa, sono due cose diametralmente opposte. Quello che diceva Pagnin prima per me è sbagliato nella sostanza, cioè la Chiesa impone questo sistema religioso, sia esso cattolico, sia esso islamico, ebraico, quello che vogliamo. Ma diciamo che all'interno di un partito politico, che possa essere un partito di sinistra o di centro, di destra, quello, una persona diciamo milita oppure quantomeno dà del suo tempo, però diciamo è conscio del fatto. Mentre il fatto della religione, cioè ci viene imposta.
Sì.
In questo senso c'è da fare un distinguo. L'altro giorno mi è capitato di andare con la mia compagna, e tu conosci bene, pagana anche lei, diciamo ad una cresima, e sentire appunto il vescovo di Padova dire a questi bambini 12 anni così rinunciate voi a Satana, cioè è una violenza inaudita. Io proprio non lo concepisco, è da rifiutarsi di accettare questo sistema, secondo me è proprio un fatto che andrebbe cancellato da ogni società che si diciamo ritiene tale, ecco. Io la vedo così.
Sì.
Bisogna combattere, a mio avviso, questo sistema di cose.
Si va combattuto, questo sì.
Non è possibile accettare le loro regole e basta, abbassare gli occhi. Sono delle violenze quotidiane che purtroppo noi accettiamo. Invece bisognerebbe ribellarsi a questo sistema. Questo è il mio punto di vista.
Sì.
Ti ringrazio, saluto tutti.
Ciao, ciao. No, ma infatti appunto questo va combattuto, anche perché sarebbe giusto appunto ricordare una cosa, e questo sul discorso di quello che fa la Chiesa Cattolica, di quello che dice, di quello che sostiene e di quello che afferma. No, non ho portato, vabbè, niente, l'esitazione, niente, la recupereremo per questa sera. è essenziale, cioè, combattere contro queste cose. Di fronte allo sdegno, di fronte alla mostruosità di queste cose, il nostro animo deve essere proprio quello della ribellione, di lottare, proprio perché ci rendiamo conto che è possibile vivere in maniera diversa, in modo completamente opposto a quello che il monoteismo ci vorrebbe imporre. E proprio noi dobbiamo lavorare in questa direzione, dobbiamo impegnarci in questo senso, dobbiamo essere capaci di fare questo. Sì, pronto? Sì, ciao. No, sono un po'...
Ho detto, beh, pagine 3 della sua clonazione. Sì, sul referendum, sono 3 pagine, insomma.
Sì.
E su tutte le problematiche del governo, sì o no. Dopo che c'è una pagina, scusa se ti interrompo.
No, fai bene, nel senso pagina... che se qualche ascoltatore può anche essere utile al tuo intervento.
Dunque, Repubblica Oggi, pagina 29, che ha trovato una città in fondo a 1000 metri sotto l'Atlantico, all'altezza delle Azzorre. La città perduta, che c'è torri alte 60 metri, con balconi, cioè con pinacoli, che sembrano palazzi con balconi. Mi è nato proprio una sonda sotto, sì. Proprio una pagina della cronaca, non del spettacolo o di scienza, roba così, proprio cronaca, sì, da so. E che c'è, era che c'è, gli studiosi del National Science Foundation, la vita va da microorganismi millimetrici a pesci di 30-40 cm di lunghezza, di cui non si conoscono al momento la specie. Il luogo di riferimento è circa 1100 km ad ovest delle Azzorre. Si stende la città perduta, si stende su un'area paragonabile a 2 campi di calcio. Dai camini escono vari gas, in particolare metano e idrogeno. L'ambiente è molto alcalino, le acque cioè sono simili alla soda caustica. L'età della città perduta si aggira attorno ad 1,5 milioni di anni. La città perduta dell'Atlantico, una pagina 29, la spedizione scientifica ha lavorato per 4 anni scandagliando le profondità marine, i risultati ora arrivano su Science, la rivista Science, e qua si vede che c'è tutti praticamente da Platone che indica i miti, da Atlantide, dopo che c'è il muro di Bimini. E insomma, chi che gara pubblica adesso, non per fare clan.
Sì, no, ma se ci sono notizie interessanti...
Ho aperto adesso, perché non ho ancora leso la prima. È appunto una bella pagina. Però vi ho fatto vedere anche oggi sul telegiornale, appunto, però non ho fatto ora vedere...
Se non mi dice io, a parte che recuperavo i giornali poi più tardi, perciò sì. Vedevo la notizia, però è anche giusto che gli ascoltatori, invece di leggersi Famiglia Cristiana qualche altra polgheria cristiana, hanno qualcosa di alternativo che forse li fa riflettere sull'antichità dell'uomo.
Appunto, cioè, se sta calcolato, dunque 1,5 milioni di anni, insomma, c'è 4 anni che gli va avanti, insomma... E ha trovato dei torri alte 60 metri, non lo so, insomma, con balconi.
Proprio... Bene, dopo leggerò la notizia, così...
Ho vedo 3 pagine
sul referendum.
Sul referendum. Siete voi, te leso la introduzione qua di Hillman.
Sì, visto che sei in linea, esatto, e così diamo un...
Esatto, sono in linea. Dunque, ora, in un momento chiave del celebre film sul generale Patton, un memorabile George Scott... Passeggia per il campo di battaglia, combattimento finito, terra sventrata, carri armati bruciati, cadaveri. Volgendo lo sguardo a quello scempio, esclama: come amo tutto questo, che Dio mi aiuti, lo amo più della mia vita. È eloquente che James Hillman abbia scelto proprio questa scena tanto spiazzante quanto rivelatrice per introdurre il provocatorio tema del nuovo libro, la guerra come pulsione primaria e ambivalente della nostra specie. Come pulsione, cioè dotata di una carica libidica non inferiore a quella di altre pulsioni, che la contrastano e insieme la rafforzano, quali l'amore e la solidarietà. Il presupposto è che se di quella pulsione non si ha una visione lucida, ogni opposizione alla guerra sarà vana. Frantumando la retorica degli adagi progressisti, basati su una lettura caricaturale della pace perpetua teorizzata da Kant, Hillman risale così, in perfetta consonanza con la sua visione della psicologia, al carattere mitologico e arcaico di tale ambivalenza, riassunto nell'inseparabilità di Ares e Afrodite. In questa prospettiva tutte le guerre del passato e del presente appariranno quindi semplici variazioni della guerra più emblematica dell'Occidente classico, quella cantata nell'Iliade, ma soprattutto... ricorrendo a dettagliati rapporti dal fronte, a lettere di combattenti, ad analisi di esperti in strategia, oltre che a tutti gli scrittori e tutti i filosofi che alla guerra hanno tributato meditazioni decisive, da Twain a Tolstoi, da Foucault a Hannah Arendt, Hillman ci guida a una scandalosa verità. Più che un'incarnazione del male, la guerra è in ogni epoca, lo dimostra la contiguità tra le descrizioni omeriche e i reportage dal Vietnam, una costante della dimensione umana. Più che una dimostrazione del male, è una costante della dimensione umana, o meglio, troppo umana. Non esiste una soluzione pratica alla guerra, perché la guerra non è un problema risolvibile con la mente pratica, la quale è più attrezzata per la sua conduzione che per la sua elusione o conclusione. La guerra appartiene alla nostra anima come verità archetipica del cosmo. È un'opera umana e un orrore inumano. È un amore che nessun altro amore è riuscito a vincere. Possiamo aprire gli occhi su questa terribile verità e, prendendone coscienza, dedicare tutta la nostra appassionata intensità a minare la messa in atto della guerra, forti del coraggio che la cultura possiede, anche nei secoli bui, di continuare a cantare mentre resiste alla guerra. Possiamo comprenderla meglio, differirla più a lungo, lavorare per sottrarla via via al sostegno di una religione ipocrita, ma la guerra in quanto tale rimarrà finché gli dei stessi non se ne andranno. Ecco, questa qua è l'introduzione di copertina, e l'inizio e fine, sì, fine copertina.
Perfetto.
Un bel,
beh, interessante, anche perché già Lucrezio nella De Natura diceva sì, per fermare Marte esiste soltanto Venere, difatti esatto. C'era l'invocazione, fa Venere, tu sei della bellezza, sì, sì, sì. Acquieta Marte, e di conseguenza non annientarlo, cioè proprio solo tramite della bellezza, sì, sì. Tramite appunto l'estetica, l'amore, l'eros,
esatto.
La passione è possibile fermare la violenza.
Sì, infatti questa de mitizzare, no, de Hillman è fondamentale, cioè de... sta Hillman come autore fondamentale, come
sì, ma infatti lui diceva chiaramente, poi queste divinità, se trascurate, abbandonate, non curate, non percepite,
esatto.
Continuano a manifestarsi in maniera sempre più violenta, cioè
esatto.
Se noi trascuriamo le cose diventano, esatto. Diventano sempre pericolose,
se trascurata e mal capita, esatto,
sì, o demonizzata, sì, messa, sì, cioè come un qualcosa che non appartenga alla vita.
E anche perché se stagna, no?
Sì.
La stagnazione serve benissimo, che è sinonimo anche,
sì,
de veleno, insomma, del veleno, de quando che te vedi l'acqua che ferma, è proprio sinonimo de peste, de qualcosa,
sì, che contamina poi anche la vita,
esatto,
stessa.
Manca l'ossigeno, cioè, naturalmente... senza guerra è logico, però naturalmente... Anche se sta fin da antichità.
La violenza purtroppo fa parte dell'uomo e non può essere estrapolata o strappata via in nessuna maniera.
Esatto.
Perciò o impari a conviverci, a maestrarla, a utilizzarla, a comprendere all'interno di un contesto, di un ambiente, di un sistema che riesca a farla convivere, o altrimenti ti si ritorce contro, esplode e annienta tutto.
Esatto. Adesso noi nella nostra età siamo nati dopo guerra, no?
Sì.
Dopo l'ultima guerra, naturalmente quasi 50 anni di stasi, di praticamente,
sì,
pacificazione, no, tra virgolette, perché non che sei qua dove che abito mi, però che sei in altri posti del mondo, chi è sempre questi decenni qua, se stai più bui paiuri in senso,
sì,
di guerra, capito? Morti, fame, carestie, no, altri però siamo abituati, nati con questo tipo di benessere, pace, così, e naturalmente crediamo che sia... che sia sempre così, siamo abituati perché stiamo bene, e invece naturalmente...
Però se noi osserviamo attorno ci rendiamo conto che la violenza esiste,
sì, sì,
cioè,
sì, no,
che una guerra latente, nascosta, si combatte sempre.
Appunto, per quello ti dico, no, che dal nostro punto di vista se alieno, vedo, capito, una
sì,
guerra adesso da parte nostra, perché non la conosciamo, insomma, a parte qui che va, insomma, ecco...
Bene, comunque sarà un libro da meditare, sì, da utilizzare, da approfondire di Hillman, insomma,
sì, sì,
come tutti i libri di Hillman.
Tutti, non c'è problemi. D'accordo, Francesco.
Grazie.
Ciao, ciao Ivano. Sì, pronto?
Pronto? Sì, ciao. Mi hai messo Marco Paestro, non mi hai messo?
No, comunque di velocemente quello che devi dire.
Sì, vuol dire che in base alla guerra di Marte e di Venere, non anzi non mi è colpa perché... Il non anti-referendum, il femminismo mio, non anzi, perché siamo stati amareggiati, che abbiamo visto
io per il referendum
firmato.
Vabbè Alessandro, io per il referendum
firmato. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Questo non mi sembra un radicalismo, la guerra del 15, 18, 45, quella del Kosovo, quella dell'Iraq, sapete, i radicali che ha spinto, dunque davanti ci sentiamo mia, davanti ci sentiamo mia, perché venga a farne fuori. Perché?
No, no, non è quello, non è questo.
Cioè, no, perché sì,
non è questo concetto.
Se
la
ricarica è
spinta. Bene, grazie Alessandro. No, forse bisogna anche comprendere le cose. Esistono delle energie che si spingono, che si muovono, che agiscono nella realtà. Benissimo, molte volte queste energie possono emergere in maniera che a noi non piace, che non ci soddisfa e non ci aggrada. Però non possiamo trascurarle, cioè nel senso che la violenza è una cosa che insta nella nostra natura, che appartiene alla capacità delle persone di generarla. Di conseguenza o la comprendiamo o la conosciamo o riusciamo a trovare un qualcosa che la contenga, che la limiti, che allora lì permette di non scoppiare, o altrimenti sarà sempre più forte.
Sì, pronto?
Pronto, buongiorno, sì. Sono Antonio del Campodarte.
Sì, ciao.
Ciao.
Pronto?
Sì.
Vai pure.
Ecco. Volevo dire un parere personale, ma penso che sia il parere di altri,
sì.
Riguardo la procreazione assistita.
Sì, eppure.
Allora, ecco, allora ho fatto un pensiero così, e se la procreazione assistita è come il seme del marito, può essere una cosa buona, anzi ottima,
sì.
Un aiuto alla vita, giusto?
Sì.
Però se il seme non è del marito, è di altri e non si sa di chi che è, ho paura che la mamma, la donna, insomma, che quel puteo, che a putea che nascerà, a si sente sua o suo, ecco, è un affetto di mamma. Però il papà in un certo modo non si sente suo.
No, non vedo, ma io non sono d'accordo con te, perché io ho visto molti casi di bambini adottati in cui i genitori, sia la madre sia il padre, li sono sempre occupati in maniera egregia e veramente bravia. Di conseguenza il fatto che non ci sia il seme della donna o dell'uomo per me è secondario, cioè nel senso che noi uomini non siamo legati, parlo di uomini e donne in senso generale, siamo capaci di affetto, siamo capaci di amore, siamo capaci di disinteresse, e di fronte a un bambino penso che non si ponga il problema del fatto se sia fatto col seme o con l'ovulo del marito, cioè col seme del marito o con l'ovulo della donna, proprio perché c'è un desiderio, cioè anche perché c'è un desiderio, cioè l'inseminazione artificiale, se c'è necessaria e si ricorre, si decide assieme. Di conseguenza c'è il desiderio di aiutare una nuova vita, non è un problema il fatto che non ci sia l'ovulo della donna o non ci sia il seme del marito, è un problema secondario, cioè certo che le persone che sentono questo problema è meglio che non ricorrono a un sistema del genere.
Perché dicevano, un'adozione è una cosa, un'adozione.
Ma però, il sentimento che i genitori sono i figli adottati è il sentimento che avrebbe questo genitore.
Sì, ma ho paura che il papà, il papà...
Questo è un problema psicologico, ma non di tutti.
Non di tutti, però può essere di tanti, cioè nasce un affetto, uno sbilanciamento di affetto.
Sì, ma vedi, questo
può succedere. Cioè,
sì, però non è, ma la fecondazione assistita non è obbligatoria, cioè la fondazione eterologa è un problema che riguarda poi una minima parte di coppie, cioè, però logicamente chi vuole la può fare, però è un diritto che tu gli devi riconoscere. Se una coppia dice noi non abbiamo problemi psicologici a utilizzare l'ovulo o lo sperma di qualcun altro, sono liberi di farlo, ma io non devo vietarlo questo.
Sì, ma per carità la libertà è libertà, si decide uno oppure tutti e due, la coppia decide di fare questa procreazione assistita, ma ho paura che in fondo all'animo o all'affetto del papà non sia allo stesso livello della mamma, cioè mamma...
Per alcuni, ma non per tutti.
Nasce delle cose dentro nell'uomo, insomma... Se lo sente completamente suo, ma è una cosa che non si può esternare o esprimere, no?
Sì, ma questo qua sicuramente per qualcuno potrebbe rappresentare un problema, però l'importante è la capacità di selezionare le coppie e queste coppie in cui questo è un problema presente, di non fargli ricorrere a questo sistema.
Ecco che non mi incappa a queste cose qua, perché potrebbe succedere anche, per modo di dire, alle cose un patrigno
è un problema che sussiste sì. Però noi dobbiamo considerare che la medicina non dovrebbe essere solo una cosa meccanica, ma anche la capacità di valutare nel suo complesso l'uomo.
Sì, sì, sì.
cioè, o una coppia, cioè nel senso che verrebbe valutata non soltanto per il punto di vista, diciamo, fisico o genetico, ma anche dal punto di vista psicologico, dal punto di vista anche del tipo del legame che esiste.
Sì.
Perciò lì non puoi dire sì, vabbè, si rifà la fecondazione assistita e basta, cioè ci deve essere un fatto di selezione, di qualificazione della cosa che è fondamentale.
Sì, bisogna che sia convinto che il papà.
Sì.
Perché siamo tanti caratteri, tante sì. persone, tanti animi, mi spiego.
Sì.
Comunque mi è venuto questo dubbio qua.
Sì, no, ma è legittimo ed è anche giustificato, insomma, cioè nel senso che nessuno può contestare una cosa del genere. Però sicuramente le persone che fanno il passo di ricorrere alla fecondazione assistita, questo lo sanno benissimo, l'hanno risolto. Ma perché vietarlo? Sì. Cioè, il desiderio di una coppia sterile, di avere un figlio, perché glielo devi impedire?
Appunto, sì.
Cioè ci sono genitori adottivi che sono genitori che sono fantastici.
Modelli.
E perché non concedere che, cioè, preferisci lasciare un bambino, ad esempio, in un orfanotrofio o darlo a una coppia che lo può amare?
Adesso volevo dire un'altra cosa, perché io sentivo qualche coppia, no? Che
sì.
per adottare un bambino, quello che viene basta adottare per avere fiori, perché ne ha potuto avere fiori, io diventai matti, io aspettavo anni, pagavo molto dei soldi. Ma perché il governo non favorisce queste coppie, che ed è anche un aiuto verso sti putei, non fanno troppe cose, come proprio che è talmente complicate robe, che le coppie si scoraggia, proprio ho visto mille coppie che si scoraggia,
sì.
E dice, quando che ormai non abbiamo più speranze, non abbiamo più fiducia, abbiamo perso le speranze, abbiamo c'è due armi, ecco, forse che arriva il puteo, forse che arriva la putea, che insomma è talmente robe complicate,
ma sono volute. Sono volute,
il governo nostro.
No, sono volute da chi
la Chiesa cosa fa?
Beh, sta attento. Ad esempio, il Corriere della Sera ha pubblicato un tempo addietro, ad esempio, la notizia che c'era una forte pressione da parte di certe lobby perché le donne non dicessero che i loro figli erano stati di abbandono, perché un requisito perché un bambino venga adottato è che sia venga dichiarato dal tribunale in stato di abbandono.
Ah, sì.
Se la donna viene convinta a non dichiarare stato di abbandono, questo bambino non può essere adottato.
D'accordo.
E rimane in una struttura. Queste strutture chi le gestisce?
Chi le gestisce le strutture? Già che gestisce il governo?
E se il governo non le gestisce, le paga qualcuno perché le gestisca?
Cioè, allora che se così di altri enti, non so, sull'ambito religioso, sull'ambito della Chiesa, sull'ambito altri ambiti, non so, perché istituti c'è tanti, in altri anni, i figli dei carcerati, che gli era delle anime pietose, suore, movimenti, insomma, religiosi, che gestiva...
Un bambino che la madre abbandona.
Sì, d'accordo.
Cioè, che non è figlio di un carcerato, ma che viene abbandonato. Perché non può essere dichiarato, cioè, è stato di abbandono ed essere adottato? No, perché è più facile per chi ha capacità di controllare il terzo mondo di portare bambini nel terzo mondo.
Sì,
ma chi è che ha la struttura di portare bambini nel terzo mondo?
Sì, d'accordo, ma punto sul fatto che adesso bambini che si in orfanotrofio, che si ha anni, chi aspetta un'adozione, che sia adottabili, perché esistono bambini che si chiamano adottabili, anche a quei bambini che leva dalle famiglie disagiate, che ne sono tante, e che mo' specchi qua attorno, no, Campodarsico, ecco, che lo conosco un amico, tocca con mano, ecco, gli dichiara bambino o bambina adottabili, però chi che vuole adottare quei bambini, o altri, insomma, gli complica la vita in una maniera, insomma, che siete quei atti, di che lungaggini, di scheda a pagare, questo il tribunale, questo gatto, quest'altro, che la gente non ha neanche il coraggio di farlo.
Esatto.
Piuttosto gli adotta dei bambini o delle bambine del terzo mondo.
Sì.
Sarebbe più giusto adottare i nostri, va bene, adesso non voglio fare discriminazioni, però mi dico, perché da essere una roba difficile così? Infine sta coppia che non avevo fiori, che ha tanto desiderio di avere un fiore, anche addosso occorre, però si arresta e si scoraggia, come ripeto, davanti a queste burocrazie sporche e onte, che non so da che istituzioni che vengono fuori, che istituzioni che dovrebbero fare del bene, e invece cosa gli mette paeti, problemi alle coppie, poverete che vorrebbero avere fiori, vorrebbero fare anche del bene, perché in fondo fa anche del bene.
Sì, ma fare un'opera veramente di amore, amorevole, cioè, che sono veramente da essere riconoscenti alle persone che fa.
Così, ma perché da essere che una delle cose più sporche e più ingiuste mi trovo qui, basta, il mio parere è
bene,
questo qua.
Grazie.
Ecco, un saluto a voi, complimenti, vi ascolto da sempre, e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Va bene, grazie.
E un augurio per Franco Carraro, che ho conosciuto di persona.
E noi facciamo un augurio anch'io a Franco. Grazie, ciao.
Difatti, appunto, questo è sempre uno dei problemi enormi, il fatto di perché certe cose accadono, ma certe cose accadono perché si deve creare sofferenza e disagio alle persone.
Sì, pronto?
Sì, buonasera, sono Compagnini, buonasera. Io chiamo da Vicenza, sono un imprenditore.
Sì.
Io volevo dire soltanto una piccola cosa, perché mi riallaccio al discorso del signore che ha fatto prima, che mi trova perfettamente concorde, perché io e mia moglie stiamo cercando da più di anni di avere dei figli, solo che non arrivano. E quindi dico soltanto una cosa, secondo me la burocrazia, la lungaggine e tutto quello che ci può andare dietro fa sì che una coppia si scoraggi nell'adozione, ma di fatto si scoraggia, perché tante volte quando una coppia vuole anche donare il proprio amore verso una creatura che magari si è trovata in situazioni disagiate e tutto, e ha bisogno di amore, c'è una coppia che vuole dare il proprio amore a questa creatura, è nell'impossibilità, perché la burocrazia italiana non è che agevoli, fa in modo di
non
agevolarti, no, e ti mette anche contro. Ma io dico prima anche un'altra cosa, comunque, dobbiamo sempre andare a capo delle situazioni, no? Per anche il discorso di inseminazione artificiale. Perché? Perché si parla di inseminazione artificiale? Perché purtroppo è diventato impossibile in Italia l'adozione,
sì,
anche secondo il mio punto di vista, perché come ho detto prima c'è tutta una serie di situazioni. Allora magari una coppia, logicamente parlando e tutto,
sì,
valuta anche questa strada, perché potrebbe essere che, non lo so perché non sono un medico ma faccio un imprenditore, ci siano dei tempi sicuramente meno lunghi rispetto all'adozione.
Sì. Beh, ecco. c'è un problema poi fisico, perché sottoporre la donna al discorso della stimolazione per avere...
Sicuramente bisogna che la coppia comunque sappia, ma soprattutto anche la donna, perché è quella che va a fare anche lo sforzo maggiore dal punto di vista di, se mi permette il termine, di bombardamento anche di ormoni e tutto, sia conoscenza comunque anche di questa cosa qua. Quindi voglio dire, è vero, perché bisogna che ambedue siano appunto d'accordo, però secondo me si potrebbe ovviare cercando di ridurre i tempi per l'adozione in Italia, ma questo non cambierà assolutamente mai, perché anche lì secondo me c'è un business che gira tutto intorno, anche nell'adozione.
Sì, è vero.
E io vi ringrazio.
Bene, grazie a te.
Una buona giornata, grazie.
Anche ciao, grazie.
No, difatti il fatto che poi e si voglia anche creare sofferenza alle persone. Io vorrei dare, tanto per dire, una dimostrazione di come c'è le tematiche violente. Sì, pronto?
Pronto.
Sì.
Buonasera. Sono Giovanni. Allora, a proposito di quel signore che ha detto che magari il genitore uomo magari non lo accette dopo un seguito figlio. No, che adesso qui, se che fosse solo che qui, sarebbe anche semplice in certo qual modo, diremo. Ma che lei, che quando che si va a fare la sedizione, vedere se come si dice,
ma comunque guarda che quella legge che c'è in vigore, quella legge 40, non è possibile selezionare gli embrioni, perciò non c'è, il problema non esiste.
Sì, l'embrione, sì. Selezionare gli embrioni, sì. Allora, quando che seleziona gli embrioni, vede che ne è uno che bisogna...
Ma la legge in vigore vieta questo, perciò il problema non si pone. E poi sarebbe anche giusto poter selezionare l'embrione. Da dove lo farà la stessa natura? Quando, scusa, in una eiaculazione nello sperma dell'uomo ci sono non so quanti migliaia, centinaia di migliaia di nello sperma ci sono appunto la possibilità di fecondazione di centinaia di migliaia di casi, in realtà poi se ne fecondano soltanto. E dico, dov'è il problema? Cioè, nel senso che già la natura lo fa la selezione. E dov'è il problema? Se si può evitare di mettere al mondo persone che sono disagiate, non è
a me non sono abbondo a seguirti, sei tu.
Allora, sta attento, tu dici che è un problema della selezione. Vabbè, la selezione degli
embrioni. Che ti dice cosa che intendo dire me.
Allora dimmi il problema qual è.
No, qual è il problema? Il problema è che ne pide uno.
Ma non è un problema, cioè è giusto selezionare, basta.
Allora, non è un problema. Ma che tu dici, se no fermo il manco di parlare.
Però di pure avanti.
Allora, cosa fa la selezione di quei tre o qui chi sei, di embrioni, che intanto esibita intanto?
Sta bene, allora i tre embrioni non possono, per la legge in vigore, non possono essere selezionati, devono essere impiantati anche se malati. Di conseguenza, cioè, o conosci i termini della discussione, o se parli di una cosa che non esiste e stiamo parlando per niente.
Ma
allora, la legge 40 del 2004. Ma scusa, la legge lo dice chiaramente, si possono produrre al massimo tre embrioni, non possono essere sottoposti a selezione e devono essere impiantati per forza.
È inutile parlare, no?
Sì, cioè, si parla informati. La legge 40 del 2004, la legge sono tre, la conosci? No, non la conosci, allora?
Ah, non so se chi la conosce. Qua si sa come comincia.
Una legge scritta una norma, se la norma è chiara, dice si possono produrre tre embrioni, no, non possono essere selezionati, devono essere impiantati.
No, ma non
la legge è chiara.
Che tante robe da vedere.
Ma come, scusa, vediamo la legge. Se si parla di fotografia assistita, se c'è adesso con la visita, mica stiamo parlando di un contratto commerciale.
Tanti scusita scaldandosi in questa maniera.
Sì.
Non c'è
questo. Parliamo su dati concreti.
Questo
dai.
Non è ragionare.
Ma cosa? Capisci te come si ragiona? Stabilisci te come si ragiona.
Ah?
Stabilisci te come si ragiona. Sei tu il detentore del diritto di ragione.
Stamme bene.
Bene, ciao.
Io torno a ripetere che per la legge sulla fecondazione assistita, la legge 40 del 2004 dice chiaramente che possono essere prodotti soltanto tre embrioni, che questi non possono essere selezionati, che vanno tutti e tre impiantati anche se sono malati. Se sono malati la donna può ricorrere all'aborto. Bene, questi sono i termini della legge e vediamo di rispettare questi. Per dare un'idea di cosa dice la legge e di quello che fa la legge, io vi voglio prendere una domanda che è stata fatta alla Fondazione Veronesi, l'articolo è lunedì 7 marzo. La Fondazione Umberto Veronesi ha pubblicato un libro che si chiama La fecondazione assistita. Benissimo. Intervistando gli autori, il giornalista dice: prima di arrivare a varare la legge, che c'è stato un dibattito etico-politico decennale, che appare assolutamente non risolto, visto il prossimo appuntamento con il referendum. Nella prefazione del libro, con i pareri di 8 giuristi, lei parla di spirito antiscientifico e di rivincita dell'irrazionale, ricordando il 600, quando contemporaneamente migliaia di donne venivano bruciate sul rogo come streghe e Newton, Cartesio e Galileo davano un nuovo assetto alla concezione del mondo. E così anche la legge attuale, quella che porta il nome della legge 40, cioè rendetevi conto che cosa significa questo. Se perfino un giornalista che scrive sul Corriere della Sera si rende conto che siamo di fronte a una legge inquisitoria, a una legge violenta, a una legge di imposizione, bene, significa che le cose sono veramente gravi, che sono veramente forti e che soprattutto c'è una volontà di qualcuno, in base a certi principi religiosi, di imporre la violenza sulle persone, di imporre una violenza sui principi della società. Se una coppia vuole ricorrere alla fecondazione assistita è liberissima di farlo, nessuno glielo deve vietare. Se una coppia vuole giustamente selezionare gli embrioni è giusto che lo faccia. Il dire che sono embrioni va bene, nello sperma umano, le mestruazioni della donna, ci sono embrioni che potrebbero nascere a migliaia, eppure la natura li seleziona per conto suo. Perché non possiamo fare questo? Perché non possiamo seguire l'esempio della natura in cui si cerca di mettere al mondo persone che possono vivere normalmente e felici? Se si può togliere la sofferenza alle persone, è una cosa che deve essere fatta. Io voglio soltanto ricordare una cosa, visto che qualcuno fa tanto la storia della difesa alla vita, e voglio proprio ricordarla di un fatto di cronaca che è successo proprio recentemente qua in Italia, proprio perché per parlare della sofferenza delle persone. Me l'ero messa con la rassegna stampa più avanti, però non ci sono arrivato, però è giusto anche ricordarlo. E si parla dell'eutanasia. L'eutanasia è un altro diritto delle persone di disporre della propria esistenza. Abbiamo avuto, proprio in questi giorni, un caso di genitori che si sono uccisi perché non erano più in grado di sostenere la figlia morente. Allora, Corriere della Sera, 8 marzo. Perdonateci, non ce la facciamo più. Le lettere del medico e della moglie che si sono uccisi con il figlio in coma. Ai fratelli, quando finirà, tornate a sorridere. C'è un altro caso, un altro padre dice: se fossi un buon padre dovrei imitarlo. Sarzana, Cristina è in stato vegetativo da 24 anni, sarebbe meglio ucciderla, ma io non ho il coraggio di quel dottore. Ecco, rendetevi conto cosa significa dire questa è vita. L'uomo, se ha la possibilità, ha la necessità di affrontare questi problemi. Il medico che a Bologna si è ucciso, Bologna, dopo 6 anni dedicati ad assistere il giovane, l'uomo era stato diagnosticato un tumore terminale. Il diritto delle persone di disporre della propria vita, della propria felicità, non può essere in mano a nessuno. Se una coppia, tornando sul legge sulla fecondazione assistita, vuole selezionare l'embrione, vuole ricorrere a donazioni di sperma o ovociti esterni, lo può fare, è libera di farlo. Se vuole selezionare lo stesso gli ovociti perché sono portatori di malattia o possono mettere al mondo persone sofferenti o malate, deve farlo. Non deve esserci un principio moralistico cristiano di imporre la sofferenza. Abbiamo ricordato prima quello che diceva un papa neanche 40 anni fa, in cui diceva che la donna deve partorire con dolore. Il partorire con dolore è una cosa che appartiene alla visione cristiana, che lo insegna la Bibbia, ed è un libro sacro in cui questa affermazione che la donna deve partorire con dolore ha sempre contraddistinto il cristianesimo dalle sue origini fino adesso. Bene, io vi saluto perché siamo già in ritardo, chiudo la trasmissione, mi dispiace per gli ascoltatori che stanno chiamando ma non li posso mandare in diretta, sarò in trasmissione anche questa sera dalle 19 alle 20, ciao a tutti, ci sentiamo questa sera e vi lascio con Alvise.